Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: alzati, vieni qui in mezzo. Poi domandò loro: è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla? Ma essi tacevano. E guardandoli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all'uomo: tendi la mano. Egli la tese e la sua mano fu guarita. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Parola del Signore. Celebriamo questa sera la memoria di Sant'Antonio Abate. Beh, forse ricorderete, mi pare che sia Hieronymus Bosch, no? Le tentazioni di Sant'Antonio. Sant'Antonio, come padre dei monaci, è rappresentato in questi quadri un po' allucinati, come sono quelli di Hieronymus Bosch, avvolto e circondato dalle visioni oniriche più strane, più impensabili. Sembra un mondo così diverso dal nostro, noi perlomeno ci piace considerarci delle persone con i piedi per terra, eppure la vita spirituale conosce questo a tu per tu con l'aspetto notturno di noi stessi. Mi piace sempre una affermazione che ho trovato scritta in un autore che di per sé è un autore protestante, Dag Hammarskjöld, che dice: non è la nostra dannazione a spingerci in una fittizia esperienza religiosa. Noi non facciamo un'esperienza religiosa perché in realtà siamo ipocriti e vogliamo fare i grandiosi o fare i santi o fare, come dire, quelli che si occupano di cose elevate, ma al contrario, dice, è una profonda esperienza religiosa che fa emergere il lato notturno di noi stessi. Penso che ognuno di noi ha, un pochettino come Sant'Antonio, i suoi demoni, le sue visioni spaventevoli, oniriche, si apre dentro di noi man mano che sperimentiamo la potenza della parola di Dio, sperimentiamo anche la potenza di alcune situazioni o alcune realtà che fanno attrito in qualche modo e che ci impediscono di seguire il Signore nella libertà, nella fiducia. In fondo, se volete, sarebbe un'applicazione di questa mano inaridita. La mano inaridita, la mano è ciò con il quale noi, come dire, ci avviciniamo alla realtà. La mano saluta, la mano carezza, la mano benedice, la mano. Eppure la mano può anche essere insecchita. E il nostro rapporto con le cose, si dice anche il proverbio, avere la mano secca, per dire, soprattutto al sud si dice così, per dire essere tirchi. Il nostro rapporto con i beni, oppure il nostro rapporto con le persone, la mano che è fatta per salutare, per stringere, può essere anche un pugno, può essere usata per mandare a quel paese. Intendo dire, ognuno di noi, e non ci deve stupire, sperimenta la potenza di qualcosa che ci desidera bloccare, ci desidera paralizzare, ci desidera inaridire. Il Signore ci guarisce. Nella lotta contro i nostri demoni abbiamo innanzitutto la sapienza dei santi padri, no? Che poi sono confluiti anche questi aforismi, anche nelle regole per il discernimento degli spiriti di Sant'Ignazio. Quando siamo desolati, e desolazione, come voi sapete, è tutto ciò che elimina da noi o tende a eliminare la fiducia, la speranza e l'amore. Non ce la fai mai, ti sei messo a seguire Gesù Cristo, ma sei sempre il solito tifosetto, ma sei sempre incapace di fare il bene, oppure adesso salta fuori che proprio tu con quello che hai fatto ti metti a fare il santarellino. Tutte le vocine, no? la scimmia che abbiamo sulle nostre spalle, che tende a scoraggiarci. Noi come Davide ci rifugiamo nel nome del Signore. Davide, questo ragazzino, anche la pagina che abbiamo letto è piuttosto significativa in questo senso, ha di fronte a sé uno che è molto più forte di lui. Mettetevi bene in testa di non fare mai braccio di ferro con il demonio, perché vince lui. L'unico sistema che noi possiamo usare per essere vittoriosi è precisamente la consapevolezza della nostra piccolezza. Tu vieni a me con la tua forza e io vengo nel nome del Signore. È il nome del Signore, invocato, celebrato, custodito, che è la nostra torre, la nostra forza, la nostra difesa. Non lasciamoci scoraggiare da queste false ragioni, direbbe Sant'Ignazio, con il quale il nemico dell'umana natura vuole paralizzare il nostro incontro con il Signore, la nostra sequela del Signore. Lui ci guarisce, è il suo nome invocato, celebrato, è dalla nostra stessa piccolezza che noi possiamo trarre la vittoria, perché il Signore dice a Paolo: ti basta la mia grazia, la mia potenza si manifesta pienamente nella tua debolezza. Non stanchiamoci mai quindi di invocare il nome di Gesù. Beh, è la preghiera del pellegrino russo, come voi sapete, è l'invocazione del nome di Gesù, ma anche semplicemente il rosario, al centro di ogni Ave Maria c'è il nome nel quale noi ci rifugiamo, Gesù. La parola nella che noi custodiamo è la nostra difesa e la nostra custodia. La parola di Gesù infatti è una parola onnipotente, è una parola performativa, come la parola di Dio che dice e tutto fu creato. Tendi la mano, egli la tese e la sua mano fu guarita. Vedete, in questi giorni abbiamo cercato di osservare come dietro queste prime righe del Vangelo di Marco c'è continuamente la domanda: chi è quest'uomo? E qui le domande, vedete, in realtà sono molte, perché c'è la questione del sabato che abbiamo già visto ieri. È uno che si presenta come Signore del sabato, ma Signore del sabato è Dio. Ma può essere che un uomo sia come Dio, Signore del sabato? La domanda infatti non è solo una domanda di interpretazione della legge, di estensione della legge mosaica: è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla? Ma è la signoria del figlio dell'uomo sul sabato, e di più, che è quella propria di Dio. Non è un modo per dire filosoficamente che Gesù è Dio, ma di alludere alla sua divinità, esattamente come è un'allusione alla sua divinità questa parola onnipotente: tendi la mano, egli la tese e la sua mano fu guarita. Anche i profeti compivano delle guarigioni, ma i profeti pregavano Dio che guarisse. Il figlio dell'uomo agisce lui in nome di Dio. Perché? Perché, e questa è la domanda, che rapporto c'è tra lui e Dio? Come già vi ho detto diverse volte, soltanto alla fine del Vangelo il centurione dirà: veramente quest'uomo era figlio di Dio. La conclusione è molto amara, tuttavia. Colui che è venuto per fare del bene, proprio perché è venuto per fare del bene, viene messo a morte. I farisei uscirono subito con gli erodiani, è molto significativo, sono nemici storici, sono nemici ideologici, tra di loro non c'è buon sangue. Se voi fate del bene, state tranquilli che il mondo questo non lo vuole. E questa è una delle tentazioni, in fondo, con le quali dobbiamo lottare. Le tentazioni possono essere infatti interne, e cioè avere a che fare con i nostri demoni, le nostre allucinazioni, i nostri film mentali, le nostre paranoie, chiamatele come volete, tutte realtà all'interno delle quali pesca, per così dire, lo stesso spirito di umana natura, ma possono anche essere oggettive ed esterne. Ci sono delle persone, non sto dicendo che siano indemoniate, ma è vero che ci sono delle persone che di fatto fanno il gioco del nemico. E così voi potete, avete sicuramente già sperimentato, che se fate le cose belle, o le fate grandi, o le fate, fate ombra a qualcuno, e il mondo non sopporta che gli facciate ombra. Gli scribi e i farisei e gli erodiani qui lo vogliono mettere a morte perché mostrava la loro ipocrisia, perché con le sue parole, con i suoi gesti, mostrava un modo diverso di essere. Perché la luce brilla nelle tenebre, direbbe Giovanni, ma le tenebre non l'hanno accolta. Allora, in questa memoria del padre del monachesimo orientale, non ci scoraggiamo. Anche noi, come dice l'autore della lettera agli Ebrei in un certo punto, parlando della fede dei santi padri, trassero forza dalla loro debolezza, come Davide. Siamo consapevolmente deboli e vinciamo il demonio non perché facciamo braccio di ferro, ma perché offriamo a Dio la nostra debolezza come il luogo in cui Lui manifesta la sua parola onnipotente. Custodendo la parola, celebrando la parola, veniamo liberati dagli spiriti impuri che in noi si muovono, da tutto ciò che ci impedisce una apprensione sana con la realtà, con i nostri fratelli, da tutto ciò che ci impedisce di benedire, di carezzare, di consolare. E allora, consolati da Dio, potremmo anche noi consolare gli altri con la stessa consolazione con la quale siamo consolati noi stessi da Dio.